Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuovissima puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me, come sempre, oggi in presenza Luca e Eugenio.
Ciao.
Ciao.
Ciao belle, allora com'è? Com'è fare questo podcast in presenza?
Io prima volta.
No, negli ultimi due anni.
Abbiamo fatti tanti, nel senso che poi quando avevamo iniziato eravamo tutti in presenza. Però negli ultimi anni...
Io mi ricordo una volta l'avevamo fatto a casa mia, però erano passati...
E mi ricordo ci avevi fatto una pasta fantastica.
Dopo la pasta, non mi ricordo. Però penso sia passato qualche anno.
Sì, perché era uno dei primi eventi di Dove. C'era quel pomeriggio qua alla fine.
Ma davvero?
Sì.
Era uno di quelli?
Sì.
Ok.
Sì. Quindi quanto era? Quando era?
Era in 22. Periodo lockdown.
2021?
Sì, ah, 2021. Sì.
4 anni fa?
Sì.
Tornerebbe, avrebbe anche senso. E, vabbè, oggi siamo qui, riuniti, perché in realtà Luca lunedì si addottora e quindi...
E all'epoca non avevo ancora iniziato.
Per esempio il magistrale?
Probabilmente mi ero appena laureato.
Ci può stare, perché
non era,
mi ricordo.
Era estate.
Quando mi ero laureato, però.
No, forse no.
Era più tardi. Va bene.
Bene, noi siamo qui con l'occhio da sole, perché nessun motivo.
Io per copiare Alessandro.
Io perché c'è una luce strana e me ne sento un po' più rilassato.
Ti prego gli occhiali.
Esatto. Anche quello che tiene l'occhiale. Quindi partiamo intanto ricordando a tutti i nostri ascoltatori e ora in realtà siamo anche live su Twitch che ci possono seguire sulla pagina, sul gruppo Telegram del Pointer Podcast che si chiama Pointer Chat e poi lasciarci qualche recensione
su Apple Podcast dove non ci sono recensioni neanche oggi, stavolta sono stato più professionale, l'avevo controllato prima, quindi se volete... lasciarci una recensione, potete farlo tramite Apple Podcast, se scrivete anche la recensione poi la leggiamo in puntata, se invece volete mettere solo le stelline va bene comunque, potete farlo anche su Spotify e su Spotify anche potete lasciare in realtà dei commenti sotto alle singole puntate, non ho più controllato in realtà se ci sono stati, quindi se l'avete lasciati non l'abbiamo ancora letti oggi, adesso non faccio in tempo a riaprire. E siamo anche su Twitch come ha detto Alessandro, quindi potete seguirci anche su Twitch, lasciamo poi nelle note della puntata anche il link al canale. Qualche giorno fa abbiamo fatto anche una live a tema Agentic Coding, RuCode, che non abbiamo ancora ricaricato su YouTube, ma l'idea penso che sia quella di ricaricarla, quindi nei prossimi giorni magari la ricaricheremo, forse magari anche prima di quando uscirà questa puntata, che probabilmente verrà montata domani e uscirà domani, penso.
Cioè, ha senso.
Volevo iniziare con un paio di follow-up, in realtà uno è collegato a un altro argomento, perché la volta scorsa, quando eravamo con Eugenio, avevo parlato di quell'app che si chiama CIE, Carta d'Identità Elettronica Sign, perché avevano necessità di firmare un documento con la firma digitale e l'alternativa era l'alternativa era portare a mano il documento, quindi diciamo che la pigrizia mi ha portato a fare una cerca su Reddit in realtà e poi in generale un po' su internet su come si potesse fare a fare la firma digitale. La cosa che ho visto è che molti provider chiedevano comunque un abbonamento di 1, 2, 3 anni e quindi con un costo che andava, non mi ricordo il minimo visto quant'era, ma anche 50, 60, 70 euro a seconda del provider. E la cosa che poi ho visto è che in realtà c'era questa possibilità di usare quest'app e la carta d'identità elettronica per firmare documenti che sono sia PDF sia in realtà immagini. L'ho provata, l'ho usata, è disponibile sia su Android sia iOS, con, come avevo detto la scorsa volta, recensioni abbastanza basse. In realtà nel mio caso ha funzionato tutto, ho semplicemente aperto il documento, quindi l'avevo scaricato da Telegram dove me l'ero inviato. Quando ho aperto l'app... L'app mi ha fatto cercare in qualche cartella di Android dove questo documento era già, quindi l'ho semplicemente preso, aperto con l'app, ho avvicinato la carta d'identità al telefono, quindi serve un telefono che abbia comunque il supporto all'NFC, e basta, questo è quello che ho fatto, e l'ha firmata, c'è la possibilità di scegliere sia la firma sia la firma nel senso scritta, quindi in qualche modo penso che compaia qualcosa nel documento, sia anche senza firma. Ho visto poi tramite un paio di siti che in realtà la firma che viene generata con questa app non è una vera e propria firma digitale, perché non c'è qualcuno che certifica il certificato che viene utilizzato, e il fatto che tu usi la carta d'identità in realtà non è una cosa ufficialmente riconosciuta, perché a quanto pare la normativa è diversa e quindi non è una firma digitale, diciamo, che viene accettata ovunque, ma per quello che serve a me
andava bene. Ok, e come facevi a sapere che andava bene?
Perché l'ho chiesto.
Ah,
Cioè, ho mandato la mail dicendo l'ho firmata, va bene così, e mi hanno detto sì. Poi in realtà ho scoperto che cioè, nel senso, quelli a cui dovevo inviarlo, io l'ho chiesto direttamente, però una volta firmata, quello che puoi fare è ricaricare il documento su un sito sempre diciamo, simile a, cioè amico, diciamo, dell'app, in cui controllano che effettivamente tu abbia firmato, che abbia firmato. L'altra cosa è che Adobe Reader, credo, se tu lo apri con quello, ce l'hai già integrato e ti dice se è stato firmato o meno il documento. Se lo apri, per esempio, su Mac con Preview, non c'è la
Ah,
possibilità di
ok.
vedere se è stato firmato o no,
Ma
credo.
quale sarebbe invece la firma digitale accettata? Perché io quando mi serve c'ho la CNS, la carta, quella, insomma, la schedina, ma se uno non prende quella alla Camera di Commercio, che dovrebbe
Forse è
fare?
quella, immagino.
Quella lì e basta.
Deve esserci qualcuno, qualche organismo, diciamo, che lo riconosce. E che quindi in modo tale che questa firma rispetti poi alcune normative. Questa evidentemente non era a quel livello. Serve qualcosa. Questa qua era una cosa, cioè, nel senso, mi sono dimenticato di te, non c'ha dei costi questo. Quindi tu scarichi l'app, avvicini la carta e funziona. Negli altri casi c'erano dei costi d'abbonamento. Collegato a questo, in realtà, poi c'era anche un altro servizio, perché l'altro giorno parlavo con Alessandro, ci stavamo confrontando su questa cosa. E lui mi diceva: devo mandare una PEC. La PEC, anche lì, c'avevo bisogno anche io di mandare una PEC te tempo fa, e quello che avevo fatto era di nuovo cercare se ci fossero dei metodi, diciamo, che ti facessero avere una PEC senza pagare un abbonamento. E in realtà, forse, tipo, se avete un conto in banca, molto spesso danno anche una PEC. Nel mio caso, mi sa che era già scaduto. E quindi non l'ho usato tramite quello, ma ho visto che c'è un servizio, mi sono ricordato di un servizio di cui avevo sentito parlare in un podcast che è Easy Apple, e il servizio in questione si chiama Lettera senza busta. Loro ti danno una PEC, ti danno un indirizzo PEC, e la cosa carina qui è che tu non paghi un abbonamento come per esempio su Aruba. Tu Aruba ti paghi l'abbonamento, non lo so, saranno boh, 15 euro all'anno, 10 euro all'anno, e c'hai la tua email PEC. E loro invece ti fanno pagare l'invio della singola mail. Quindi è una cosa che conviene se tu ne mandi due all'anno,
E
una
non le devi
all'anno.
ricevere.
La ricezione in realtà è
Cioè,
gratuita, credo, la
ok.
ricevi senza problemi. Il problema è poi invece l'invio, perché l'invio te lo fa pagare. Quindi se ne mandi poche,
C'ha
conviene.
senso,
Se
certo.
mandi PEC tutti i giorni, chiaramente conviene l'abbonamento. Nel mio caso ne devo mandare una, magari la prossima la mando tra altri 6 mesi, e nel mio caso quindi è convenuto fare così.
Certo.
Intanto vedo che ci sono delle persone in ascolto anche su Twitch, quindi grazie che siete qua e un saluto a voi.
Mi ha fatto molto ridere il commento "Buongiorno
Sì,
Blues
il
Brothers",
Brothers.
quello è stato divertente.
E allora, in realtà noi abbiamo una scaletta scritta qua, più un argomento una cosa che abbiamo provato prima di iniziare il podcast, che ci ha
Sì.
abbastanza stupito, quindi forse partirei con quello. E poi magari il resto vediamo quanto tempo ci abbiamo e vediamo un po' di cosa parlare.
Potrebbe portarci su filosofie
Sì.
varie questo argomento.
Sì.
Google ha rilasciato un nuovo servizio che si chiama Opal, il cui obiettivo è quello di creare delle mini app attraverso la descrizione in termini di workflow, quindi una sorta di blocchettini dove ciascun blocchettino fa una certa operazione, e collegando tali blocchettini si definisce un workflow e ti realizza di fatto un'applicazione. Per quello che abbiamo visto noi, diciamo, quando uno entra nel sito, intanto il servizio non è disponibile in Italia, ma è disponibile soltanto probabilmente in America. Noi ci siamo messi attraverso grazie al nostro sponsor, non è vero, NordVPN, in America, geolocalizzati lì.
Poi in realtà non abbiamo usato con NordVPN, no?
Ma abbiamo usato The
Tunnel
Bear. No,
Bear.
The Bear!
Tunnelberg.
Neanche quello è sponsor.
No, neanche quello è sponsor, però lì se non lo conoscete, Tunnelberg vi offre 2 giga gratuiti per navigare sotto VPN, quindi vi collegate a, per esempio, a vari server che c'è in giro per il mondo e fate finta di stare negli Stati Uniti, o Messico, c'era, ho visto. È gratuito 2 giga. Abbiamo consumato tipo 300 mega per fare la prova che abbiamo fatto.
Comunque, se veramente ci pagasse, questo sarebbe stato un place in mira pazzesco. Clamoroso. Cioè, filava benissimo.
Quindi, se volete iniziarci a pagare, è retroattivo.
È retroattivo. E quindi, quello che è successo, ci siamo collegati a questo sito, ci siamo loggati e potevamo o partire da alcune app già fatte da loro e poi remixarle utilizzando esattamente il term che utilizzano anche su Lovable, cioè uno, sì, quando entra su Lovable hai una serie di siti template e puoi partire da quelli per iniziare a costruire il tuo sito a mod di prompt, e per fare questa operazione si parla di, la chiamano remix, quindi partire da già qualcosa che esiste. Lo stesso termine quindi è stato riutilizzato all'interno di questo servizio Google Opal, e tra le cose di un'applicazione template da remixare c'era quella di poter creare un gioco, no? Le, sì, city game, una cosa, sì, del genere. Non abbiamo troppo approfondito, però l'idea era quella che loro ti danno un workflow template per un certo gioco, e quello che ci aspettiamo è che in realtà magari cambi la città, cambi il contesto, ma le regole rimangono sempre le stesse.
Puoi cambiare le regole, puoi aggiungere, sì, cose al workflow, certo, volendo, però sì.
Però diciamo c'hai la base generale, esatto, e sì, poi da lì ci costruisci sopra.
Sì.
Luca giustamente ha detto, ma proviamo a partire da un'app da zero, e abbiamo provato a implementare una versione light di quello che abbiamo provato a implementare con Rucode l'altra sera. Per chi non sapesse, chi non ci seguiva su live Twitch qualche giorno fa, in realtà forse era detto prima, non mi ricordo bene, abbiamo provato a sviluppare la Benzo App su suggerimento di un nostro ascoltatore, che prevede di, data la localizzazione di un utente, indicare entro un raggio di azione quali sono i benzinai e il relativo prezzo della benzina, diesel e quant'altro. Quanto ci abbiamo messo per realizzare quell'app? Forse un po' troppo, però comunque non so nemmeno se possiamo dire che l'abbiamo realizzata, però siamo andati molto vicini.
Guarda, posso aprire una parentesi? Come è cambiato il tutto, nel senso, l'altra sera con 2 ore abbiamo fatto un sito web brutto che però tirava fuori una lista data la localizzazione della persona, e abbiamo detto forse ci abbiamo messo troppo. Un tempo ci avremmo messo almeno una giornata per dire che siamo
per arrivare a quel livello lì, sì.
Se l'avessimo fatto noi, dici.
Se l'avessimo fatto
noi. Ha senso.
Però, ok, parentesi chiusa. Però già quanto ha cambiato la percezione di quanto ci vuole per fare cose.
Questo è vero, sì. E poi se impari probabilmente a farle, magari riesci a farle
metà del tempo già.
Sì, sì, sì. Io sono un grande fan dello slogan che questi LLM, cioè questa agentic coding, go slow, but go smart.
Sì, d'accordo.
Vai lento, non è che ti accelerano tantissimo, in un certo senso.
Cioè, probabilmente se vai veloce ti rallentano più che se andassi piano. Esatto. Nel senso, controlla quello che fa anziché lasciarlo andare. Sono d'accordissimo.
Devi andare piano, però arrivi in poco a un'applicazione molto più solida, magari rispetto a quello che avresti fatto te in X giorni.
Molto d'accordo.
Comunque, diciamo, a parte questa parentesi, abbiamo rifatto questa applicazione, ma cercando i caffè più vicini, i bar più vicini, data la posizione all'interno di questo servizio Opal. E di fatto ha funzionato.
Sì.
Diciamo, è un'applicazione che non cura l'estetica dell'app. Semplicemente, perlomeno quello che abbiamo provato noi molto velocemente, è ti dà un workflow, ti alloca uno spazio, ti dà una sorta di pagina web molto semplice che ti esaudisce il task che stavi chiedendo.
Sì.
Cioè, ti concentri più sull'informazione che sul come è rappresentata questa informazione. Non lo so, forse mi sto spingendo un po' oltre rispetto a quel poco che abbiamo provato.
Ma no, secondo me ci sta. Cioè, alla fine è come se tu ci avessi dei piccoli script su Gemini, in questo caso direi che c'è sotto, no? Immagino.
Ah, ecco! C'erano vari LLM. Perché quello che ti facevano...
Tutti di Google?
Sì. Tutti di Google, okay. Sì. E questo è un dettaglio importante. Create questo workflow dove il primo blocchettino rappresenta il tipo di input che l'utente andrà a inserire. Poi, siccome stiamo creando un'applicazione che cerca all'interno di un'area i bar più vicini, il step successivo è quello di andare su Google Maps e identificare questi bar. Uh-huh. E questo è un altro blocchettino. Una volta che ha parlato con Google Maps e ha tirato fuori queste informazioni, passa un altro blocchettino che ha come compito quello di estrapolare le informazioni da questa lista di bar ricevuti, filtrarle e metterle in output all'utente descrivendo quali sono questi bar. Uh-huh. E la cosa interessante è che i blocchettini centrali, quindi quello in cui si attacca all'API di Google e quello che invece fa il riformatta i dati per poi darli in output, erano entrambi generati attraverso una descrizione di un prompt. Cioè, nel senso, non era codice vero e proprio, ma c'era un LLM dietro che potevi selezionare. Tra l'altro lo avevano messo di default Gemini Flash, 2.0 mm-hmm. Flash, e come primo prompt, come primo, diciamo, blocchettino, che era quello che scaricava le informazioni da Google Maps, c'era un prompt che diceva sei un...
Il prompt era fatto bene, sì.
Un prompt dettagliato, fatto bene, quindi uno in realtà potrebbe anche imparare a com'è che ci si aspetta di dover programmare attraverso dei prompt.
Anche perché farei una mini parentesi anche qui, era molto bello, io non li faccio mai in questo modo, ma il prompt partiva, come dicevi tu, cioè dando del contesto su quello che era lui, cioè convinceva l'LLM di essere un super skillato nel cercare i bar e quindi doveva cercare eccetera eccetera. Era molto bello, potremmo mettere un esempio, sì, magari
in quel caso di Google Maps lì gli diceva devi usare le API di Google,
esatto,
Maps,
sì. Okay. Gli diceva di usare le API di Google Maps, ma comunque poi dopo quella cosa lì la cosa che trovo interessante è che comunque sembrava che gli disse anche qual era il tuo obiettivo.
Esatto. Mm-hmm.
Quindi le cose tecniche che volevi tu specificatamente, esempio l'API di Google Maps, più comunque l'obiettivo generico. Mm-hmm. E gli dava la possibilità di fare tutto quello che gli chiedeva per realizzare quella roba.
Sì.
E poi questa roba la passava oltre. E la cosa che mi ha colpito in realtà è che spesso uno dice non devi sparare con il cannone su un moscerino, mm-hmm, però di fatto il blocchettino successivo, che era quello di pulire le informazioni ottenute dal blocchettino precedente, che era quello di attaccarsi a delle API di Google, tirare giù una lista di informazioni relative ai bar, anche questo blocchettino, quindi quello di pulire queste informazioni, era stato fatto attraverso un prompt di un LLM. Quindi anche lì c'era, sei un abilissimo formattatore di informazioni, capace di gestire qualsiasi formato, prendi le informazioni ricevute dal blocchettino precedente, puliscile e passalo a quello successivo.
Sì, utilizzando Gemini. Il cannone era utile in questo caso, non era usato a caso comunque.
Però diciamo che probabilmente per fare questo tipo di filtro i dati che ti arrivano da quello dal blocchettino prima sono abbastanza strutturati, no?
Tu quindi dici perché basterebbe anche un pezzettino di codice,
esatto,
standard che metti lì.
Sì, sì. Però è interessante comunque che lo faccia, no? E ci hanno infatti in quel workflow, in quel blocchettino lì, associato come LLM Gemini 2.0 Flash. Quindi quello veloce, quello che fa task magari più semplicemente.
Sì, e su questa cosa che dici, secondo me sono risorse sprecate utilizzare in questo caso un LLM per fare semplicemente un filtro che poteva essere fatto con un modulino standard, sì, messo lì, probabilmente.
Possibile, possibile.
Però è anche vero che se vuoi fare una roba generica per cui chiunque può scrivere un prompt, bravo, e tira fuori un'applicazione, secondo me è l'unico modo che c'hai per renderlo così, diciamo, espandibile verso tutto.
Sono molto, molto, molto d'accordo.
E comunque io ero un po' scettico. Quando avevi mandato l'articolo, l'avevo letto, intanto non avevo capito bene come... dove andava a parare questa cosa. Poi quando l'abbiamo iniziato a utilizzare ero un po' scettico perché mi sembrava boh, che cosa potremmo mai fare, alla fine sempre prompt sono. Invece alla fine con quello che hai tirato fuori, secondo me l'idea di avere un workflow con tutti i vari prompt che ti tirano fuori, diciamo ognuno fa delle cose diverse, secondo me è interessante. Già solo quello che hai tirato fuori adesso ci vedo un'utilità, perché uno dice prendiamo proprio questo caso specifico, banalmente lo puoi fare con Google Maps, ma non è così. Mm. Nel senso che poi se vuoi una cosa specifica Google Maps, spesso se, non so, cerchiamo un vuoi fast food, Google Maps non c'è il filtro per fast food, devi andare sui ristoranti, ristoranti da varie cose, quindi avere delle piccole automazioni su dentro magari l'applicazione del Gemini, spero, perché poi tutto questo attualmente è dentro Opal, non è proprio super raggiungibile attualmente, però mi sembra anche rilasciato in beta. Se fosse incluso all'interno di un'applicazione facilmente consultabile, avere tutta una serie di shortcut come questi, mi sembra di tornare un po' a quello che facevamo con shortcut di Apple, però sotto steroidi.
Io c'avevo un altro paragone, diciamo, avrei fatto diciamo più un paragone, perché quando tu hai detto lo potrei usare dentro Gemini, mi è venuto in mente di quando si sviluppavano le skill di Alexa per aggiungere qualche capacità in più ad Alexa, e la stessa cosa si faceva anche con Google Home, per esempio. E questa cosa potrebbe essere un modo in più per aggiungere delle capacità a Google Home, a Google Assistant, Gemini o Alexa, quello che sia, insomma, che magari non avrebbe di default.
È vero. E adesso, mo che lo dici, non l'avevo per niente ricollegato, non è troppo distante il funzionamento rispetto a come era creare le skill ad Alexa. Alla fine un workflow era molto più difficile farlo, ma mi immagino che adesso implementeranno qualcosa come un prompt per fare skill su Alexa. Quindi sì, è vero, è molto vicino a quella roba là.
Sì, cioè, perché altrimenti diciamo che quello che abbiamo visto oggi lo vedo come o come un modo, diciamo, per una persona che non è che non programma, per avvicinarsi, nel senso, tipo, lo userei per far vedere, che ne so, un bambino come si fa a questo, come si collegano i vari blocchetti per ottenere qualcosa, come magari prima potevi fare con dei tool di no code che ti mettevano, che ne so, che ti mettevano i vari blocchetti, e ti mettevano l'if, il for, in base a quello che facevi, cioè avevi la tua applicazioncina. Banalmente ce n'aveva anche uno Apple per i giochini, tipo per imparare Swift, che era sotto forma di gioco in qualche modo. Quindi quello l'avrei trovato, questo lo troverei un modo per imparare in qualche modo a, non ti dico programmare, ma a mettere insieme vari pezzetti. Però in effetti potrebbe essere usato anche per aggiungere skill a Gemini sul proprio telefono o su Alexa, in questo caso, nel caso di Amazon. E questo, diciamo, che è qualcosa che potresti avere tu, cioè potrebbe, quello che abbiamo noi visto lì potrebbe essere facilmente integrato sul telefono, nel senso che come c'hai shortcut, allo stesso modo potresti scrivere voglio una skill per Gemini che mi permetta di vedere i bar nelle vicinanze, e come l'ha fatto a noi oggi, lo fa anche lì, magari ti chiede delle domande in più e ti fa vedere, insomma, in qualche modo, e a quel punto ti dici ehi Gemini, fammi vedere i bar nelle vicinanze, e utilizza quella skill. Ora magari quello lo fa lo stesso, però se gli fai delle cose più complicate, che ne so,
magari più personalizzate, esatto, tu vuoi esattamente un certo tipo di bar.
Ma due cose, allora, una, potrebbe, non ci pensavo a questo dettaglio, di reintegrarli magari in un Amazon Echo o un Google Home, per cui magari effettivamente un utente che non programma si fa la sua skill sul momento. Cioè, nel senso, io ci parlo, magari devi cercare una routine per validare il fatto che hai descritto bene ciò che volevi, quindi parli magari con l'Echo e fai dei test. Poi una volta ti dice, quindi l'applicazione che vuoi, la skill che vuoi fare è questa, ti dici di sì, e da quel momento in poi lui se la salva e ogni volta la puoi riutilizzare. E, l'altra cosa che volevo dire è questa. Qualche giorno fa si parlava di con Luca di Appless. Che cos'è Appless? Appless è un'applicazione rivoluzionaria che permetterà di non avere più app. Cioè, nel senso, se uno dovesse averci una prospettiva a lungo termine su quello, sugli impatti delle AI, sulla trasformazione del concetto di app, potrebbe essere proprio un mondo dove l'app non esiste più. Quindi tu in realtà ti crei sul bisogno l'app che ti serve. Ora qui, anche qui saprebbe un sacco di robe, per cui uno potrebbe dire ma gli utenti in realtà non sanno cosa vogliono, quindi come fa un utente generico a crearsi tutte le feature che effettivamente gli servirebbero. Però vabbè, diciamo, supponiamo che però l'utente ha molto chiaro le feature che gli servono e si crea un'app sul momento.
Sì.
questa direzione di Opal è esattamente questa, in qualche modo. Ancora non ci siamo, perché la stazione di Opal è un pochino più avanti, ma è quella.
È che non so troppo d'accordo con questa cosa, nel senso che secondo me attualmente le applicazioni che utilizziamo sono pochissime e sono poco replicabili da una cosa del genere tipo Opal. Cioè, tolto che secondo me Opal sarà comodissimo, una roba del genere sarà comodissima, non vedo l'ora che rilascino la versione ufficiale. Però noi quello che utilizziamo adesso come applicazioni sono social network, applicazioni di messaggistica, streaming, musica, video e mappe. Sono tutte cose che secondo me non sono replicabili da una cosa del genere. Non è una cosa che un utente può chiedere.
Però faccio una domanda. Mappe per cosa ti serve?
Per muovere.
Esatto. Cioè, nel senso, ci parla alla fine, no?
Sì.
Ah, sì.
In che senso ci parla?
Cioè, nel senso, alla fine...
Non ho capito. Non mi...
Posso usare Maps come contesto generale sulla quale magari ci creo delle applicazioni sopra che soddisfino le mie esigenze?
Sì, allora, poi, ok, questo bellissimo, cioè magari poi dopo creiamo un ecosistema sopra l'applicazione.
Esatto.
Però secondo me le app, di magari ci avremo meno app e saranno tutte app base con sopra degli ecosistemi, però anche i videogiochi, sono tutte cose che secondo me continueranno a esistere. Cioè non vedo un mondo senza Spotify, però potrei... o senza Telegram o WhatsApp. Instagram
però, ok, te la rilancio. Perché a me mi serve però WhatsApp rispetto a Telegram? Sì, uno può argomentare facilmente, no?
Sì,
però alla fine il core concept è che mi serve,
basta una, ok?
Sì, diciamo che io il mio obiettivo è quello di mandare un'informazione a delle persone.
Sì,
ok,
sì.
Quindi anche lì puoi astrarre dal che app stai utilizzando. Servono delle API di base sotto, che è un po' Matrix forse.
Sì. No. Cioè, esatto, però secondo me lì a quel punto non è l'AI, quello è un protocollo...
però l'AI si baserà sempre su dei protocolli esistenti, no? Cioè, tu quel software lì, magari lo cioè si appoggiano a quelli.
Questo, si crea tutto questo a me mi piace idealmente in un contesto decentralizzato dove un'azienda non deve guadagnare. Nel momento in cui tua azienda guadagni, non è più il protocollo il problema, ma il brand, no? Quindi io WhatsApp guadagno sul fatto che ti vendo del valore aggiunto per te utente nell'usare WhatsApp e non usare... una generica API. Quindi, cioè, secondo me, se, capisco quello che dici, ma da un lato non vedo l'interesse delle aziende nel fare una cosa del genere, dall'altro non vedo l'interesse dell'utente a strarre così tanto. Io uso WhatsApp perché mi fido di WhatsApp, uso Telegram per Telegram, Signal per Signal. Cioè,
Essere utile in qualche specifico use case, nel senso magari ti serve l'app per fare una cosa che non esiste e magari ne trovi una che però non ti piace, allora dici, vabbè, in questo momento mi serve di fare questo, gli chiedo di svilupparmi un qualcosa che in questo momento mi serve.
Ci sta.
Però sono d'accordo che alcune cose non possono essere sostituite da una cosa fatta per l'utente, nel senso che ne so, l'app della banca, non è che posso chiedere a un'app di ricrearmi l'app della banca.
Però tu alla fine ti puoi interfacciare con i dati, no, della banca. Cioè, quello che voglio dire è che alla fine questa cosa va abbastanza, parlandone, no? Mi sto sempre più rendendo conto che va verso la direzione degli MCP in qualche modo.
No, secondo me no, perché...
Cioè la banca espone qualcosa.
Non vorrei mai che la mia banca... Poi la banca è un contesto particolare, però...
ma neanche WhatsApp.
Nella mia banca, né WhatsApp, cioè io non voglio che quei dati possano essere esposti a chiunque altro.
No, beh, cioè in qualche modo tu assumi che tu ci puoi parlare tranquillamente con questa roba e sei sicura, no? Tu non vorresti arrivare a un certo punto dove puoi parlare con il tuo cellulare, perché alla fine noi umani parliamo, no? È la forma più
però
efficace
per
di noi.
Ma cambia se il messaggio lo mando con WhatsApp o con Opal? Cioè, nel senso...
Lo mando con WhatsApp o lo mando con Opal?
Perché non mi sembra che stiamo... Cioè, non è comunque un contesto... Cioè, tu pensi che riusciremo a arrivare a un contesto appless, vero? Cioè, secondo me già attualmente siamo forse, rispetto a come eravamo 10 anni fa, già non andiamo più sull'App Store a cercare l'applicazione da scaricare. Per noi abbiamo un set base di applicazioni, sempre quelle, non scarichiamo più nient'altro. Cioè, non sento più nessuno che dice, adesso faccio un'applicazione, perché non vendi più quello. Quindi secondo me non abbiamo raggiunto
Un servizio.
Servizio. Però tipo, ad esempio, Granola è un'app, quella che ti prende, ti tiene traccia delle Meeting Note. È un'app che c'hai sul cellulare, c'hai sul computer. Notion è un'app, ce l'hai. No, cioè, ora mi sembra un po' eccessivo dire che non scarichiamo app.
No, se scarichiamo sempre le stesse, cioè, nel senso, c'hai quel set.
No, cioè, secondo me un set di diciamo necessità che soddisfi scaricando app diverse. Però non è che non le scarichi più le app.
Nel senso non le scarichi più, nel senso che c'hai quelle e non ne scarichi altre perché, che ne so, non è che dici scarico la... Cioè, quando sono uscite le app, magari c'avevi l'idea di... entravo nell'App Store, trovo l'app per farla accendino col cellulare e la scarico.
Ah, vabbè, ok, certo.
Ok, oggi sì, non lo fai più, no? Nel senso, ormai c'hai quelle app e usi quelle. Certo. Poi magari, non lo so, cioè, potrebbe anche essere che è il nostro specifico caso, però... Però quello che dici tu, secondo me, di andare verso l'idea dell'MCP è quello che praticamente, teoricamente, dovresti poter fare anche con Siri o con altri assistenti vocali, in cui teoricamente tu potresti dirgli aggiungi questo task a Todoist e sempre in teoria lo fa.
Certo.
Poi nella pratica non va proprio così, ma è quello, no, l'idea. Però tu l'app comunque ce la devi sempre avere.
Sì, sotto.
A meno che non fai proprio un salto di cose e togli di mezzo il telefono. Che era quello che volevano fare anche con gli altri dispositivi. No?
Infatti, cioè, volevo arrivare lì, nel senso che è vero. Però secondo me lì è semplicemente perché era un po' troppo avanti, no?
O magari un design non adatto.
Cioè, ora è chiaro che stiamo parlando di una roba che potrebbe essere da qui a 10 anni, no? Però noi diamo per scontato che ci serve sempre un supporto visuale, che è quello, lo schermo del cellulare. Se tu togli lo schermo, in realtà tutta questa roba qui, supponendo che c'hai un AI capace di interpretare cosa dici, funziona. Poi anch'io ora io onestamente ho difficoltà a pensare a una roba dove non mi serve uno schermo, perché in alcuni casi io non posso parlare e devo necessariamente scrivere.
No, quindi, però ok, ci sta.
Cioè, se sono ad esempio in un meeting, voi fai cavoli miei, è chiaro che non posso dire manda un messaggio a Pinco Pallo dicendo oh, che pallo questo meeting. Lo prendo il cellulare e scrivo, faccio finta di non vedere, di che non mi vedano.
No, però magari diventano due dispositivi con casi d'uso e contesti diversi.
E se andresti in giro con due dispositivi?
Vado già in giro con non so quanti dispositivi. Cioè, per assurdo magari diventa quello... Diamo un senso agli smartwatch, che magari diventa quello che possono fare.
Un senso agli smartwatch.
Effettivamente lo smartwatch c'ha lo schermo solo per farmi vedere l'ora, perché poi...
Però non puoi scrivere.
No, puoi anche scrivere, è anche abbastanza buono per mandare i messaggi, però non è, oggettivamente non uso mai lo smartwatch per mandare i messaggi dicendo che è comodo, quindi effettivamente non è, cioè, lo schermo qui è per dare un feedback visuale veloce, non per...
Però quindi, teoricamente c'è anche la...
C'è la tastierina. Stamattina ho mandato un messaggio con questo e nonostante i tasti siano molto piccoli riesco...
Ma non, cioè, vocalmente?
Anche, però non mi fa impazzire in realtà il mandare messaggi con la voce, quindi...
No, però... nel senso che poi lo trascrive.
Sì, quello lì lo fa. Però,
vabbè, ora, non esagerando, direi che lo smartphone magari ti rimane sempre, non uno schermo. Però magari ci interfacci un po' meno, diciamo così, potenzialmente.
Non lo so.
Quindi, ok, allora a me questa cosa mi convince un po' di... Io non penso che arriveremo a un mondo in cui riusciremo a estrarre tutto così tanto che non ci avremo più delle app, però... potremmo non averci con le interfacce. Questo invece, secondo me, è vero che sono morti tutti i dispositivi che hanno lanciato, però cominciano a essere tanti. Secondo me prima o poi uno che fa una cosa fatta bene
che non ci saranno più le interfacce,
non ci avrei più l'interfaccia grafica necessariamente. Cioè, ci sarà comunque un'interfaccia che si chiama WhatsApp per mandare il messaggio. Non è detto che debba essere un'applicazione. Se tu dici appless in quel senso, sono d'accordo. Non è detto che io debba aprire l'applicazione, magari posso parlare col dispositivo che automaticamente mi usa le via di WhatsApp. È comunque un'interfaccia non più grafica e manda il tutto. Quello
sì. Allora vi dico questo perché quando spippolettavo con Rocode, mi rendevo conto che a un certo punto arrivavo a un fondo, facevo l'app che mi serviva e la buttavo.
Okay.
Cioè, non lo so, magari non la usavo più. Non so dirvi.
In che senso?
Ma perché lo stavi usando per provarlo?
Lo stavo usando in realtà con l'obiettivo
di imparare.
Fare scraping di persone online. E mi sembra loro.
Vabbè, però perché in quel momento stavo cercando di capire come funzionasse Brewcode, nel senso che di norma...
E se no però dici, se arriva un
partiresti fondo, dicendo, ok, devo fare questo, perché devo fare questo, e allora lo faccio.
Ok, continuo il ragionamento. Poi ho visto che però sulla modalità agent di ChatGPT l'ho fatto fare lo stesso task e è andata alla grande. Cioè, forse stavo sbagliando io a risolvere il problema con RoCode.
Cioè, aspetta, tu dici che lo buttavi perché non ti soddisfaceva oppure perché avevi soddisfatto il tuo bisogno?
Avevo soddisfatto il mio bisogno e poi tanto okay. Non mi serviva più.
Non ti serviva più?
Esatto. Okay.
Quindi tu cercavi una cosa che ti serve una volta e poi non riuserai
sì,
mai.
In teoria quella roba lì la potrei riusare, no? L'applicazione per scappare le persone online, però l'avevo fatta nella mia testa, in quel momento con dei constraint abbastanza... Okay. Forti, e ho detto, ma è inutile che sto lì a farla bene. Mi basta che arrivi in fondo con RuCode e una volta che ce l'ho, io ottengo quello che voglio, basta, non la utilizzerò più. La prossima volta lo farò meglio.
Ah, ok, io penso che io le dici, sono d'accordissimo a te, che tante volte c'ha molto più senso avere questa roba qui pronta all'uso anziché scrivere il codice che ti permette di farlo. E... Cioè, su questo io vedo una cosa bellissima su Opal, nel senso che bello scrivere il codice che te... da magari ti filtra i benzinai vicino, no? Però da avere il codice scritto a poterlo utilizzare tutti i giorni ci passa anche il deploy, esporlo e tutto quanto. Avere un mini script su Opal che ti permette di averlo, secondo me, per alcune cose è molto più comodo. Sì, quindi insomma, è come sempre, no? Cioè, nel senso, uno scrive il codice per una roba un pochino più complessa che ha un senso e tutto quanto, per una cosa più stupida e per cose di tutti i giorni magari uno scriptino come quello va benissimo
e... le consumer app
sì,
no, interessante questa cosa, no? Cioè, nel senso che alla fine stai definendo un set di applicazioni che prima te che sei un pigiatore te le facevi per conto tuo su Python o quello che è e poi magari le facevi e ora però quelle lì sono state tutte assorbite da roba che puoi fare con l'LM, perché magari sono task semplici che effettivamente si può fare una persona da sola e non c'è più bisogno di programmarle. Poi io sono sempre d'accordo comunque sul fatto che quando c'hai progetti molto più significativi, molto più importanti, lì c'hai bisogno anche di inserire in questo loop dei test e tutto
una struttura che... diversa, esatto. Più sostenibile, ma anche la necessità a un certo punto magari di voler rientrare con dei soldi, cosa che se uno scritto su Opal non
magari
ti permette
non
magari
per ora.
Poi magari magari inseriscono monetizzazioni cose simili, cioè, alla fine le skill d'Alexa lo permettevano, quindi...
se fai delle mini app, cioè metti che sei un bar di Pisa che fa la mini app di su per ordinare il caffè tramite Gemini, per esempio, lì potresti avere un modo di avere, cioè, nel senso, magari non fai pagare quel tipo di servizio, però vendi più caffè perché magari li vendi.
E magari hai tolto l'intermediario perché non si può delivery.
Ma soprattutto poi hai tolto la casa di produzione di software che magari ti realizzava quel software per il
tuo bar. Tra l'altro sì.
Magari. Cioè, potenzialmente quando c'hai uno che è un pochino più smanettone in un bar...
Sì.
Cioè, la puoi far finalmente al mio cugino la posso far fare questa roba. Cioè, è pazzesco se ci pensi.
Sì.
Cioè, deve sapere fa do prompt. Che comunque sapere fa non è banale, diciamolo.
No, però si impara.
Può chiedere di fargli scrivere a GPT, scrivi l'idea e poi scrivi
come
il prompt.
Abbiamo fatto noi,
però abbiamo esagerato.
Abbiamo esagerato anche lì, vedi, è un'altra cosa, no? Non è facile non esagerare, perché tu pensi che da un botto di dettagli questo qui capisce tutto benissimo e va. Invece l'over dettaglio è too much.
Sì. Sono d'accordo.
Questo per dire che come cambierà l'informatica? Come cambierà l'informatica che si insegna?
Non lo sa nessuno. E mi offri un assist in realtà per un altro argomento.
Yeah!
senza saperlo, perché in realtà c'è un articolo che ho letto, scritto sul blog di Cal Newport, che se non sapete chi sia, è un autore e ha scritto tra le altre cose anche un libro che si chiama Deep Work, se non mi ricordo male. Ora, ha scritto un articolo che già il titolo vi dice molto e riprende un po' quello che diceva appunto Alessandro, che è Nessuno sa niente riguardo all'AI, e in realtà la cosa che mi ha colpito di più è l'ultima frase di questo articolo, che dice: l'AI è importante, ma non sappiamo ancora perché. E in pratica nell'articolo lui fa diciamo, contrappone due fazioni in qualche modo. La fazione di quelli che dicono: ah, con l'AI oggi faremo quello che, cioè, con l'AI oggi gli sviluppatori della mia azienda fanno in un'ora quello che prima facevano in tre giorni, avremo bisogno di meno persone che lavorano in questo ambito. Dall'altro lato ci sono delle persone che invece pensano al contrario. Lui riporta in realtà un articolo, uno studio che è stato fatto su degli sviluppatori che utilizzavano dei tool di AI, pochi in realtà riuscivano a avere delle migliorie. Su quell'articolo io non mi trovo molto d'accordo, perché è stato fatto su un gruppo molto piccolo di persone, tipo una quindicina di persone, quindi un gruppo secondo me troppo piccolo per trarre delle conclusioni. Ci sono però poi, lui riporta anche delle altre opinioni di persone che dicono: non è che devi, cioè, per esempio riporta le opinioni di Simon Willison, che è abbastanza famoso online per tutti i test che sta facendo in realtà sulle varie LLM, e non mi vorrei sbagliare, ma è anche, e ora lo ricontrollo in diretta, credo sia anche lo sviluppatore di Django, cioè quello che l'ha, il fondatore insomma di Django, okay. E lui diceva: se tu oggi non decidi di intraprendere una carriera nel mondo del software engineer, o comunque decidi di chiudere la tua carriera nel mondo del software engineer perché ci sono le LLM, sarebbe come se a un certo punto, quando è uscita la sega elettrica, il carpentiere avesse deciso di chiudere bottega, perché tanto ormai non doveva più fare tutto quanto a mano. E quindi queste due fazioni lui le mette un po' in contrapposizione e dice: ok, al momento noi non sappiamo in realtà come saranno le cose, perché è tutto ancora molto in divenire, quindi ad oggi nessuno sa davvero cosa sarà l'AI tra qualche anno, nessuno sa davvero come la utilizzeremo, e è un po' quello che perché tutto quello che abbiamo detto è qualcosa che potenzialmente potrebbe succedere, come potenzialmente invece magari tra 20 anni continuano a usare le app, e magari quello che oggi noi diciamo: opa là, bello, possiamo sviluppare le nostre app come prima facevamo le app di Alexa, le skill di Alexa, magari 10 anni fa pensavamo: ah, le skill di Alexa assolutamente è una cosa che non che rivoluzionerà il mondo, oggi non servono assolutamente a nulla, e tra 10 anni non sono mai servite a nulla, e tra 10 anni magari diremo la stessa cosa di quando diciamo: ah, pensavamo che avremmo sviluppato le app con Opal, ma in realtà non l'abbiamo mai fatto e non è servito mai a nulla. Quindi
o forse Opal è l'abilitatore delle skill di Alexa
che non erano mai andate.
Potremmo provare a bootstrappare un'azienda che crea dispositivi.
No, sì, sì.
Roba da infarto.
C'è gente leggermente più con più competenze di noi che ci sta lavorando. Però sì, forse la differenza è che su Opal sta scritto che utilizzerei io, su Alexa erano robe che volevamo far utilizzare gli altri, sì. ma non avremmo utilizzato, sì, nemmeno noi stessi.
Magari quindi li condividi.
Sì,
faccio la mia condivido.
Ah, cioè, la cosa che non abbiamo detto di Opal è che in realtà quello che crei tu lo puoi condividere, altri ne possono accedere e possono usare l'app.
Cavolo. Esatto.
Che è quello che facevamo anche con gli shortcut, cioè alla fine shortcut, esatto, l'abbiamo sempre definito come una cosa più bella, una delle cose più belle sui dispositivi Apple, ce li condividevamo quando li facevamo. Quindi.
Sì, sì, sì.
Allora, io qui lo dichiaro, dai, mi farei assumere all'interno del team di Opal.
Vero.
Ma tipo in seduta da stante.
Secondo me uno dei pochi, nessuno.
Nessuno l'ha mai pensato.
Nessuno
vorrebbe. Nessuno avrà mai mandato il curriculum.
No, ma no, ora perché Google, ma una persona che faceva questo servizio l'avrei, come quelli di Lovable, mi farei assumere. Ah, scusa.
Sì, perché Ala ha deciso nel momento in cui abbiamo
sta uscendo dalla porta praticamente.
Ti parla da laggiù.
E aumentava la voce.
Sì, ogni tanto si sposta. Era arrivato la presidente alla porta. E, allora, non so se vogliamo cambiare un attimo argomento.
Volevo solo dire una cosa.
Vai.
Che però non mi ricordo se l'ho detto in qualche altra puntata, ma ci tengo a dirla.
Vai.
Lovable l'hanno fondata nel 2023. Forse ne hai già parlato.
No, non l'avevi detto, credo. Ah. Ce l'avevi detto a noi.
2 anni fa.
Comunque è 2 anni, cioè nel senso sembra, sì, tanto, ma in realtà è 2 anni
e
fa.
Che facevano?
Allora, io credo che l'obiettivo fosse questo, la mission fosse questa. Però a me la cosa che affascina è che tra l'altro loro sono della Norvegia, mi pare, sì, sono EU comunque.
C'abbiamo finalmente una startup europea che spacca.
Credo sia già Unicorn. ufficialmente.
Che bello.
Però questo fate un fact checking, perché non sono sicuro.
Ma anche non fosse Unicorn, va bene, c'è una startup rilevante che è europea, finalmente.
E loro nel 2023 sono fondati, no? Quindi fondarsi nel 2023 vuol dire che appena hanno visto GPT, perché è questo il dio se stiamo parlando, hanno visto GPT e hanno detto, noi bisogna fare questa roba.
Sì.
Al tempo era difficile, perché noi la guardiamo da un punto di vista tecnico, no? E dire, no, questa roba qui non si può fare con GPT al tempo, no? Il dire coi prompt genera un sito web. Ti sembrava una cosa un po' troppo futuristica. Però in realtà capisci che è semplicemente una barriera, diciamo, dovuta mentale. Al fatto che, sì, esatto, è mentale, devi semplicemente scalare le risorse che hai a disposizione, ma poi la puoi realizzare una roba come Lovable. Cioè non era più un... diciamo, lo steppettino, il breakthrough, ci sono stati diversi, no? Ma quello lì, diciamo, che percepisci particolarmente è nel momento in cui viene deployato per un GPT e vedi che funziona. Da lì, a quel punto, puoi dar spazio alla fantasia, no? Quindi, seguendo un po' questo ragionamento, è come dire... Perché mi ha colpito. Perché ho detto, voglio provare a pensare come hanno pensato quelli di Lovable, una cosa che succederà nel futuro, magari loro potevano supporre quando, perché magari poi a un certo punto fai qualche analisi davvero, ho detto, pensiamo a cosa potrebbe essere fra X anni, e mi ho detto, un mondo senza app, ok, sull'esperienza di Lucode, quella roba lì. Però in realtà, opala, è oggi. Cioè, capito? Esatto, sì. Cioè, io mi sono sforzato di guardare da qui a 5 anni, ma se Opal c'è già oggi, vuol dire che non so se sono 5 anni un mondo senza app, o comunque dove rivoluziona il concetto di app.
Sì.
So qui a 2 anni, proprio se voglio stare buono.
Forse. Comunque, fact checking. Allora, sono svedesi.
Svedesi.
Credo siano stati fondati a fine 2023, perché c'è scritto che a 3 mesi dal lancio Lovable aveva 25.000 nuove app create ogni giorno, 30.000 customer paganti,
cioè.
No, vabbè.
E avevano un team di 15 persone, e c'è un grafico praticamente della crescita del ARR che ho visto, non so se lo sapevate, è tipo annual recurring revenue, che praticamente viene utilizzato per calcolare la percentuale del fatturato dell'azienda generata da abbonamenti e contratti. Questo era di 5,3 milioni a dicembre 2024, è cresciuto a 10 milioni a gennaio 2025, febbraio 2025 17 milioni, ora siamo a luglio, non so quanto siamo arrivati.
Penso che hanno fatto il bot.
Hanno tipo una valutazione di 1,8 miliardi e sono sì, sono svedesi.
Che sono però, svedesi. Che quindi è il secondo, almeno il secondo unicorno svedese, poi non ne conosciamo altri, ma c'è Spotify. Loro, e poi magari tante altre, però.
Sì, sì.
Non
se... Perché hanno ottenuto un round 150 milioni di dollari e quindi sono arrivati a una valutazione di 1,8 miliardi.
Quando
ha fatto la società? Come?
Quando l'investimento?
Adesso, poco tempo fa, tipo luglio, giugno-luglio, insomma.
Ok.
E la società ha già superato i 75 milioni di dollari di ARR in soli 7 mesi nel 2025, con oltre 30.000 clienti.
Che tra l'altro, cioè... Io conosco Lovable grazie a Luca.
Sì,
perché quel fine settimana era gratuito.
No, infatti stavo arrivando lì. Hanno fatto una mossa di marketing pazzesca. E io non so loro quanto gli è costata. Perché di base hanno permesso, hanno aperto Lovable e hanno detto, utilizzata gratuitamente.
Guardate quanto siamo fighi.
Guardate quanto siamo fighi. E quella roba lì ha un costo per 2 giorni. Per quante persone saranno connesse in quei...
Tantissimi. C'era un conteggio live, se non mi ricordo male.
E io non
male,
ho mai avuto
tante.
Problemi di delay nella creazione del sito.
A differenza del...
Cioè,
ogni
tanto mi diceva,
insomma,
aspettavo,
io ogni tanto ce l'avevo da aspettare.
Poco. Cioè,
per no, 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 tanti... sì, assolutamente.
Quindi loro hanno detto, cioè, nella sala server un pulsante con la modalità velocità bassa, altra, ultra, mega ultra,
e
super ultra. E loro hanno detto mega ultra. E a quel punto ha detto, servite tutte le persone... Cioè,
hanno aspettato i 150 milioni di investimento per forza cosa. No, scherzo.
Però quello lì, quante persone hai imbarcato dentro? Tantissime.
Tante, poi...
Utile magari anche per vendere l'azienda di... Cioè, non vendere l'azienda, ma ottenere finanziamenti. Ciò quel giorno quanta gente ci si sarà registrata in quel fine settimana.
Poi secondo me tutti quelli che si sono registrati hanno comunque tutti fatto qualcosa, la maggior parte probabilmente inutile che mai verrà utilizzata, però se non altro tutti noi sappiamo che se domani dobbiamo fare un sito dobbiamo andare sul lavoro.
Esatto, qualcuno, cioè una buona percentuale secondo me poi è rimasta, nel senso perché magari sì l'abbiamo usato noi che non sviluppiamo siti di mestiere, sì, ma quello che lo fa magari dice oh fammelo provare questo in settimana che è gratuito e da domani lo uso davvero. Ma, se
magari c'è quello che faceva i siti su WordPress a pagamento, ha detto fammelo provare, WordPress l'ha accantonato,
sì, esatto,
esatto, sì, esatto.
Beh, lì c'era da fare una... ci sarebbe da fare una cosa, ne parlavamo con Eugenio, ma supponiamo che siamo bravi e ci facciamo una schiera di agenti, ok, e andiamo dai negozietti nelle città medio-piccole e gli chiediamo quanto l'hai pagato il sito web dal sviluppatore web che te l'ha progettato, dal tuo cugino, e lui mi fa, ma almeno sicuramente 1000 euro gli erano tirati fuori. Tu gli fai, guarda, vabbè, dai, ascolta, ti faccio un sito web nuovo, 200 euro. Vai da lui e segni il suo nome. Vai a quello dopo, 200 euro, 200 euro, 200 euro, e poi dai tutti questi task, perché hai raccolto magari che cosa vuole l'utente finale, fai l'abbonamento su Lovable, gli fai creare i siti web, torni da loro e in tasca 200 euro.
Secondo me 200 sono pochi, no?
Probabilmente sono pochi, sì, è vero. L'effort comunque scali male, ma insomma, diciamo che diventerebbe birichino. Ah, ecco, una cosa su Lovable che trovo geniale, non è... una volta che tu crei il sito, io avevo paura, che ci dicono nella chat?
No, niente.
Una volta che tu crei il sito, ho detto, ma cavolo, figurati se loro mi permettono...
Dov'è il vendor lock-in?
Esatto, dov'è il vendor lock-in? Figurati se loro mi permettono di tirare fuori il sito web. Però hanno fatto una cosa geniale. Cioè, a me, che sono un programmatore, fra virgolette, riesco a scaricarlo, il sito web, allacciandolo a GitHub.
Sì.
Quindi hanno dato questa possibilità. E ho detto, ah, beh, ma allora sono degli amici loro. Ok? Ero sereno su questa cosa. E di fatto, una volta che te lo scarichi, poi ci puoi lavorare. E mi hanno reso contento.
Scusa, quindi, tra parentesi, cosa che praticamente tutte le piattaforme di no-code fino all'altro ieri non facevano. Questo è darti il codice, a meno che non pagavi un sacco di soldi.
Ecco. Quindi. E quindi ho detto, più uno per loro. Poi... in realtà quello che succede è che siccome stavo facendo il sito web del nostro gruppo, quello che mi sono reso conto è che a un certo punto il sito web devi magari aggiornarlo. E se tu aggiorni il tuo sito web, cioè tu scarichi il sito web da GitHub, te lo metti in locale, magari lo aggiorni con gli agenti, non è detto che tu, i tuoi agenti, quelli in locale, siano tanto fine-tunati bene, diciamo, come quelli di Lovable. Quindi tu hai due versioni del sito web, una che è su Lovable e sa bene la storia del tuo sito web, e sono tutti fine-tunati col prompt a modino, sì, su quelli su Lovable. Quello sul tuo magari ha preso una strada per cui ha incominciato a scriverci porcate dentro, roba inutile, che non te ne accorgi, come succede con Rucode ora, no? Perché probabilmente siamo inesperti. Però mi sono reso conto che allora a questo punto forse non è che mi conviene... diciamo uscire dal Lovable completamente, io devo lasciare in qualche modo il sito web dentro e aggiornare sempre attraverso Lovable.
Oddio, secondo me dipende, cioè nel senso è chiaramente la via più semplice, no?
Ah, però aperta e chiusa parentesi, ho provato a aggiornare un sito con Rucode Lovable fatto da Lovable usando il prompt di Lovable che è, assumiamo che sia corretto, effettivamente mi ha fatto la modifica che mi aspettavo e quindi top, ma era una modifica semplice.
Allora, infatti, secondo me, io ti dico, se lo dovessi fare io, il mio problema è che io non ho la capacità di immaginare qualcosa di figo graficamente e quindi non ti riuscirei a dire voglio esattamente questo e quindi non riuscirei a descrivere a Rucode cosa voglio fare e quindi non riuscirei a farlo. Però, metti caso che sei uno che conosce TypeScript bene, React bene, eccetera, eccetera, e sa quello che vuole fare graficamente... Secondo me una volta che c'hai le basi del sito di Lovable,
sì, lo fai.
Dite.
C'hai un sito molto ben strutturato, con bel codice, a quel punto quella gente lo modifichi.
Hai detto la cosa giusta, perché in realtà il codice, tra l'altro, è anche fatto bene. Si capiva bene. Cioè io l'ho riaperto e era organizzato in modo tale che uno che comunque non l'aveva scritto riuscisse a comprendere dove stavano le varie cose.
Sì.
E io le piccole modifiche che ho fatto, l'ho fatto in locale e non avevo avuto troppe difficoltà.
Quindi, vabbè, comunque stiamo facendo...
Comunque la cosa è che se l'Hoverball lo prova la persona che nemmeno sa cos'è GitHub, rimane chiuso lì dentro e continua a usarlo.
Me, che va bene.
L'altro problema è... Esatto, infatti, è giusto. L'altra cosa comunque è che se tu non sei una persona capace, come al solito, no? Non sei una persona che conosce il contesto, ovvero che non sai TypeScript, non sai, non c'hai occhio per il design, ritorna al fatto che tu, è vero, magari riesci a scaricarti il sito web perché l'Hoverball te lo permette di fare, ma poi c'è un sito che diverge, cioè...
Sì, è vero.
Nel senso, fa schifo.
È vero. È come quando compravi i template su WordPress e poi ci attaccavi le robe sotto. No, la vedi la differenza.
La vedi. E questa roba qui, secondo me, è geniale perché cioè, l'Hoverball ha capito che ci sarebbero stati questi problemi, no?
Sì.
Perché sennò altrimenti non ti avrebbe mai dato il codice gratuitamente da scaricare.
No, no, chiaro. E... continua ad esserci un bisogno di loro anche dopo, anche una volta fatto il primo
sito. Sì. E ora io ho un problema, perché devo aggiungere delle funzionalità che non voglio chiaramente pagarli, e quindi sto scaricando il sito web e con Rucode ci aggiungerò queste funzionalità.
Sì.
Anche se non è con Rucode, le scrivo a mano io, non è importante. Ma la domanda è, quando devo poi fare degli aggiornamenti grafici? Io devo chiederli sull'Hoverball. E poi che faccio? Devo quindi progettare il codice affinché quando scarico dall'Hoverball...
Perché devo chiedere all'Hoverball? Perché le fa meglio.
Perché le fa meglio.
Vabbè, ok, sì, ci sta.
Perché le fa meglio.
Ci sta.
Quindi alla fine a un certo punto mi troverò con un codice che dovrò fare il merge dalla versione aggiornata con gli aggiornamenti grafici e quella aggiornata con gli script che mi servivano.
No, basta che pushi le tue modifiche su GitHub e poi te le riprende l'Hoverball.
Ah, sì? Davvero?
Sì, in automatico, quando lo riapri il progetto ti vede in automatico se hai fatto modificare il locale.
Ma siete sicuri?
Sì, perché l'ho fatto.
Quindi sostanzialmente tu gli hai fatto fare delle modifiche su GitHub?
Io ho fatto delle modifiche in locale che diciamo che sarebbe stato troppo complicato fargli capire, che ne so, magari ho cambiato dei nomi dentro al sito, no? Cioè nel senso non è che gli potevo chiedere... o comunque la potevo chiedere, ma sarebbe stato più complicato dirgli allora qua mettici questa foto che è la mia, qua mettici quest'altra foto che è quest'altra. L'ho fatto io, perché lui ci aveva messo dei placeholder, l'ho caricato, lui se l'ha riscaricato e è ripartito da lì.
Ma dai, non pensavo, sì, pensavo fosse soltanto in una direzione.
No. Figo. Lui fa il pull del progetto, ce l'ha aggiornato e fine. Certo, l'unica cosa... Non ci sono problemi. Ecco. L'unico problema è che se tu in locale, cioè devi fare, nel senso, no, proprio anche problemi di merge in realtà, non credo che ce ne siano.
No, a questo punto no.
A quel punto no. Perché pushi prima, lui lo scarica. E poi dopo lo riscarichi.
Cioè anche lì non dovrebbero esserci problemi.
Ma è fantastica sta cosa.
E anzi, riesci anche ad aggiustartelo, se poi una cosa non ti convince di quello che hai fatto localmente.
No, dopo per scontato che lui non si disincronizzasse con...
No, è tutto sempre sincronizzato.
Ok, sì. Boh, mi avevi fatto prendere bene.
Sì, avete visto un po'
grande Hoverball. Se cercate qualcuno, io vi mando il curriculum. Cioè, boh, sì, parliamone.
Sì, poi andiamo tutti.
Anche quelli di Opal.
E allora, non so quanto vogliamo ancora parlare di altre cose, però. Una cosa di Firefox ve la volevo dire. Ho letto un articolo che mettiamo poi nelle note della puntata, il link all'articolo, e il titolo è How to Firefox. Perché? Perché questa persona che ha scritto l'articolo parla un po' di come usa Firefox e ha dato alcuni consigli su come migliorare l'esperienza. Diciamo che la motivazione principale per cui l'ha scritto credo sia per il fatto che ultimamente Google ha fatto delle modifiche internamente a Chrome e estensioni come per esempio uBlock Origin non funzionano più perché Google ha fatto in modo di bloccare il funzionamento di questo tipo di estensioni.
Grazie Google.
C'è una versione light, ma non funziona come la versione, come funzionava prima la versione completa. Quindi lui dice ok, già questo potrebbe essere un motivo per passare a Firefox. Poi l'altra cosa che mette in evidenza è il fatto che è multipiattaforma. Potete utilizzarlo su Mac, Windows, quindi qualsiasi computer, ma potete anche utilizzarlo su mobile, quindi c'è Firefox per Android, Firefox per iOS. La cosa bella è che se usate lo stesso account si sincronizza tutti, quindi i preferiti si sincronizzano, si sincronizza anche la cronologia. E la cosa bella è che in realtà le estensioni che potete usare sul computer le potete usare anche su Firefox, per esempio per Android, e credo anche iOS, non lo so, su iOS non l'ho provato. Quindi per esempio su Firefox per Android potete installarvi uBlock Origin come fate su Firefox per Mac, per esempio. Una cosa che ha messo in evidenza è il fatto che è customizzabile, quindi molte persone usano Arc perché è più bello nel design, cioè c'ha un occhio in più, diciamo, per il design Arc, così come Safari rispetto magari a Firefox, e c'è il link che poi mettiamo nelle note della puntata di questo tema che lui ha consigliato, fatto vedere, che rende Firefox molto simile a Arc, che lo sto utilizzando sul portatile, mentre invece poi l'ho provato sul fisso e mi dava qualche problema, perché praticamente capitava che lo stavo usando e praticamente vedevo che quando aprivo i siti mi renderizzava tipo la parte sopra, poi scorrendo mi dava questo effetto di tipo come se il sito non fosse stato caricato, e era un po' sfocato il tutto, quindi dovevi aspettare quel microsecondo per vedere il tutto, quindi l'ho dovuto togliere, e togliendolo è tornato a funzionare. Quindi immagino fosse questa estensione. Un'estensione che consiglio a chi, come me, ha tante tab aperte, è un'estensione che si chiama Auto Tab Discard. Quello che fa è che praticamente cerca di ottimizzare un po' l'utilizzo della memoria, la RAM, da parte di Firefox, e quello che fa in pratica è fare in modo di che queste tab, che non usate da molto tempo, penso usino zero RAM in pratica. Nei commenti di questo articolo parlano di un altro browser che non ho usato, ma ho aperto il sito e sembra molto carino, si chiama Zen Browser. Anche qui loro dicevano che in realtà segnalibri e cronologia dovrebbero sincronizzarsi con Firefox, quindi se lo usate sul computer poi non potete, cioè poi non c'è la versione in realtà su mobile, quindi se lo usate sul computer e vi connettete allo stesso account che usate su Firefox, poi potete poi usare in realtà anche gli stessi segnalibri, la stessa cronologia. Comet non lo conosco.
È il browser di Perplexity, che io non ho mai usato. E io sono su Dia e ho degli ottimi feedback su Dia. A occhio mi sembra molto simile, quindi lo proverò.
Qui ho visto tipo nella demo che stavo facendo vedere, che tipo una persona doveva fare un itinerario, e invece di dover andare su Google Maps aggiungi passaggio, come si dice, aggiungi
tutte le tappe intermedie.
Lì l'ha scritto come prompt di lato, come con Dia quando ti esce la finestra di lato che parli con un LLM, e gliel'ha automaticamente importato l'itinerario in Google Maps e gliel'ha fatto da solo.
Bellino, lo voglio provare anche su Dia. Dia funziona molto bene, abbiamo parlato anche l'ultima puntata. Voglio provare anche questo, facciamo il confronto e se ne parleremo in una delle prossime. Se funziona meglio.
Giusto.
Ok.
Ora se riesco vi metto i link di cui ho parlato nelle note della puntata. Poi penso che possiamo in realtà. Avevo altri due argomenti, ma uno è un po' più grande, quindi magari lo possiamo rimandare alla prossima puntata. Ve ne dico soltanto uno, non so se. Magari questo, diciamo, risulterebbe più facile se avessimo la condivisione dello schermo, certo. Però praticamente cosa succede? C'è una funzione un po' nascosta di macOS che non so quanto le persone conoscono, quanto le persone utilizzino, che in pratica permette di andare quando voi aprite un file, tipo aprite un file, un PDF con preview, una volta che l'avete aperto, immaginate che dovete inviarlo per email. Ce l'avete già aperto, quindi dovreste andare a riprendere il file dal suo percorso, no? Dal Finder, trovate il file, lo prendete, lo trascinate e lo mandate per email. In realtà non è abilitato di default, quindi dovete abilitarlo dalle impostazioni andando su preferenze, accessibilità, display, e lì c'è una finestrina da barrare che dice show window title icons. Cosa succede? Che in alto a sinistra ci avete il nome del file che avete aperto, per esempio su Preview ci avete il nome del PDF, funziona anche su altre app, sto facendo l'esempio con Preview, e vicino c'è un'iconcina che rappresenta il file. che sembra innocua. In realtà, se voi andate su quell'iconcina e la trascinate, voi potete, per esempio, allegare il file alla mail, oppure ve lo mettete in qualsiasi altra app.
Devo attivare tipo ora, immediatamente, non lo scordi.
Che volete usare. E è una cosa molto utile, perché ad esempio, con i PDF, a me ad esempio mi è molto utile con i PDF, perché i PDF molto spesso io li apro, li modifico, magari aggiungo il nome, la firma, esatto, e poi mi trovo a dire, ok, adesso la devo inviare per email. Dov'è? Nel download, arrivai a prendere. E invece lì fai così, la prendi, la trascini, la metti nella mail.
Favoloso, non lo usavo, lo userò subito.
Allora, in passato era una cosa che era già disponibile di default, attiva. Uh-huh. In realtà adesso l'hanno messa nelle tra l'altro nelle impostazioni dell'accessibilità.
Un po' nascosto.
Che è un po' nascosto, però è una cosa che comunque secondo me vale la pena utilizzare. Se usate macOS ve lo consiglio.
Voglio.
Dove è l'iconcina questa?
Quella là, penso.
Questa. Oh, sì. Oh, oh, ma...
Bello. Bello, bello.
Bello. La svolta.
Sì. Anche qui gli piace tenere nascoste le cose utili.
Ma io lo dicevo l'altro giorno, Alessandro. Secondo me in Apple certe volte non usano macOS.
No, esatto.
macOS o altre cose. Non si spiega come... Alcune cose
si diceva, però in senso negativo.
Si diceva in senso negativo per qualcosa che però non mi ricordo.
Xcode.
Ah, sì, perché se tu
quella cosa che se clicchi fa scomparire il menu iniziale, poi è perso per sempre?
No. No.
Okay. Se tu apri un file, punto .py,
e non hai
se non l'hai modificato, ti apre ma in realtà lo fa tanto. Anche con file, che ne so, file XML.
Sì, strani, esatto.
Magari non l'hai mai aperto.
Certo.
Allora che fai? Giustamente usi Xcode.
E certo.
Mi sembra la cosa più
quarto
logica.
Brillo.
Senza considerare il fatto che comunque ti fa scaricare 12 giga, perché sì, altrimenti esatto. Non puoi scaricare tutto quello che serve dentro al terminale, in pratica.
Perché non text edit? No, Xcode.
Notavo comunque che siamo di nuovo su salute e fitness anche oggi. Non so.
Siamo?
Siamo sempre su salute e fitness nella live di Twitch.
Guarda
Era muscolo.
Bene, allora senti, io avevo in realtà un altro argomento, ma siccome siamo già oltre l'ora, io direi che la chiudiamo qui e me lo tengo per la prossima settimana. Era una cosa riguardo a Mistral, ma anche la prossima settimana a questo punto la facciamo così.
Perfetto.
Quindi ecco, ringraziamo chi ci ha seguito su Twitch. Vi ricordiamo che la live che abbiamo fatto giovedì sarà disponibile, penso a breve forse, su YouTube. E poi caricheremo insieme anche a questa puntata, probabilmente anche su YouTube a questo punto, tanto ormai non ci sono tagli da fare, siamo stati bravi e il fatto di essere live ci sprona a non sbagliare, probabilmente. Quindi vi ringraziamo per chi ci ha seguito, mi raccomando, se non siete già nella Pointer Chat, trovate il link alla Pointer Chat nelle note della puntata e trovate un po' anche vari link di cui abbiamo parlato durante la puntata, tra cui troverete anche il link alla live. Detto questo, probabilmente di live ne faremo altre su RuCode, non so se adesso o molto più probabilmente forse a settembre.
No, a settembre. Non
so.
La settimana.
Vabbè, vediamo se riusciamo a fare la prossima settimana.
Vediamo se reggiamo Alessandro.
Però, vabbè, se avete idee per una live su RuCode, magari
se volete
diversa,
partecipare.
O se volete partecipare.
No.
C'erano delle persone
che... Abbiamo già 2-3 persone
che potrebbero partecipare, che... Secondo me eleverebbero la conoscenza di RuCode.
Se RuCode mi vuole assumere, vengo anche lì. Se loro tre sono nella mia...
Che tra l'altro RuCode ha adesso, nell'ultima versione, quando l'altra sera l'abbiamo aperto, c'era scritto la beta di RuCode Cloud, qualcosa del genere, quindi immagino sia un modo anche per monetizzare, no? Perché giustamente stanno facendo tutto un prodotto open source.
Cioè,
ci sarà la versione cloud, che non ho idea di che cosa faccia, non l'ho controllato, devo dire la verità, però monetizzarlo mi sembra anche il minimo, diciamo.
Sì. Se lo meritano.
Una cosa per cui pagherei, bravi loro.
Addirittura?
Sì.
Però le forti.
Tanto pago Claude come fosse una tassa, quindi nel senso, un minimo anche a loro se lo meriterebbe.
Claude, 50 euro.
Via, ok.
Mannaggia.
Bene.
Va bene.
E
con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata del Pointer Podcast e forse un'altra live.
Se ci stai guardando da YouTube, raggiungiamo i 100 like per vederci la prossima volta tutti e tre insieme. Ma per vederci un'altra volta tutti e tre insieme.
Se fate una donazione, pagate il biglietto del treno a Eugenio. E non c'è problema. Quanto costa la freccia all'ultimo minuto? Ci vorranno 100 euro sì, tra andate, cioè, ma forse anche di più.
Perché devi tornare
andate e ritorno anche 150. Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!